Guarda, viene sofferto per queste cose, forse è una parola grossa, ci siamo giunti a lavorare su questi temi. Ah, io volevo riprendere per arrivare poi forse alla fine al libro di Lucchini. Volevo prima riprendere un po' quello che è stato detto qui, perché da tutti gli anni che stiamo lavorando su questi temi ho rivisto dei percorsi, no, che mi sembrano molto significativi. Prima di tutto, un dibattito che viene fuori molto chiaramente da questa cosa, medico-giornalista. È una cosa che ci ha spinto un po' di anni fa a mettere insieme un gruppo interdisciplinare, Leggere, Ascoltare la Salute, dove molti personaggi con formazione e mentalità diverse hanno cominciato a discutere insieme, abbiamo fatto varie riunioni, abbiamo prodotto un documento e vi posso assicurare che le prime riunioni avevano una vivacità dialettica molto alta, per non dire quasi siamo arrivati alla ressa. Lui è stato anche in un'altra occasione vittima degli strali di una giornalista perché aveva sollecitato i giornalisti ad una maggiore responsabilità. No, no, ma io l'apprezzo molto, no? Cioè, è un dibattito che finché si gioca su toni della polemica non porta a niente. Va avanti da non so da quanti anni, da quando si è presa consapevolezza del fatto che i mass media sono una fonte importantissima di informazione sulla salute, e lo sono. Lo so che internet andrebbe maledetto, ma c'è, non si può eliminare. È un dato di fatto. Allora, come interagire? Come interfacciarsi, come controllarlo casomai, se possibile. Invece, parlando di queste cose, fra giornalisti e medici si arriva, e già si è sentito, no? Qualche battuta, adesso il prossimo libro lo scriviamo insieme, si arriva a una condivisione. Ma non è tutto. Si arriva a una condivisione che sta proprio nella fine comune, che è quello di dare un'informazione corretta, appropriata. Solo che è diversa, ahimè, purtroppo è diversa. Ivan Illich, no? Cosa vuole? Vuole sapere, sì o no, il medico che fa, poverino, non può altro che andare a cercare la sua probabilità maggiore. La maggior parte delle persone intervistate su cosa sia la medicina gli attribuiscono il valore di scienza esatta, cosa che nessun medico farebbe mai. Quindi la gente alla fine vuol sapere o sì o no. E la gente ha maggior ragione italiana. Perché è così importante la comunicazione sulla salute in Italia? Perché il concetto americano, o meglio direi anglosassone, di comunicazione sulla salute è completamente diverso dal nostro. Mica solo perché ci sono le assicurazioni, non è solo per quello, è proprio una mentalità creata, non so perché, ma è evidente, forse per un problema di educazione di base. Si parla di alfabetizzazione, è un problema culturale che forse deriva, si mette anche a parallelo con quello che accade nella nostra scuola, dell'obbligo, no? Le materie scientifiche sono vissute in un modo un po' diverso da quelle tradizionalmente letterarie. In particolare, gli aspetti che riguardano la salute sono oggetto sempre di iniziative molto estemporanee. Quindi, salvo casi virtuosi, molto virtuosi, ho sentito parlare di una scuola dove si fa praticamente, usando strumenti linguistici, educazione alla salute. Ecco dove, da dove si dovrebbe partire, ma ci vorrà secoli per arrivare a questo. Però è un fatto che in Italia manca la cultura scientifica, manca la cultura dell'incertezza, più che in altri paesi. È difficilissimo dire se una cosa vuol dire una probabilità. La gente normale non lo sa, ma anche letterati, anche persone di cultura elevata che non si sono posti il problema, hanno difficoltà a capire un grafico o una probabilità. Quindi si parla sì di linguaggio, ma anche di concetti. Un altro aspetto è quello della pietosa bugia. Ormai non è più possibile, perché la pietosa bugia ce l'ho vietata la legge anche a noi, con il discorso della privacy, con il discorso dell'accesso ai dati, ce l'ho vietata la legge.
E il consenso informato?
Non so, francamente, non posso giudicare se psicologicamente la pietosa bugia sia un vantaggio. Non mi sento di giudicarlo. Però purtroppo, però no, non saprei, non si sarebbe potrebbe parlare, dipende chi è l'altro, no? Ecco, un'altra cosa che mi sembra importante è la condivisione delle scelte, proprio partendo da questo discorso della pietosa bugia. Condividere le scelte, cosa vuol dire? Io non mi ricordo quale dialogo è, ma ho il testo di un dialogo di Platone dove si parla di medici. I medici degli uomini liberi e i medici degli schiavi. Allora, i medici degli uomini liberi sono quelli che affrontano con la persona una scelta diagnostica e terapeutica. Il medico degli schiavi li visita e gli dice: ora tu così farai. Non è da ora che si parla di questi problemi, sono antichi. Quindi cosa vuol dire, secondo me però, anche fare formazione da questo punto di vista? Il medico ha una sua cultura, ha un suo modo di pensare la comunicazione, fa parte dell'anamnesi, no? Cioè devi chiedere, no? Della comunicazione, della diagnosi. Cos'è che gli manca? E secondo me gli manca proprio la consapevolezza che la comunicazione si può anche imparare. Quando noi facciamo dei corsi, e capita spesso con gli operatori sanitari, se chiediamo tu come ti valuti nel rapporto comunicativo, la maggior parte dice molto bene, io so comunicare. Il momento in cui prende coscienza è il momento in cui, attraverso, per esempio, e qui torna ai linguisti, l'applicazione di un semplice programma di linguistica computazionale a un suo scritto, gli fa vedere che di fatto non sono capaci di scrivere in maniera paragonabile a un grado di scuola elementare. Quindi la formazione, secondo me, più che nel dare ricette, che nessuno potrà mai dare, perché lo diceva Pasolini, mi spiace, è andato via, volevo dargli ragione, questo è personale. La comunicazione, soprattutto tra un medico e un paziente, è molto personale. Però deve sapere quali sono le criticità, prendere coscienza, imparare delle regole, certamente, ma prima prendere coscienza del problema. Questa è la prima cosa. E non a caso nel mondo anglosassone i medici dal primo anno, e gli operatori, dal primo anno di medicina fanno dei corsi di comunicazione, ma non il primo e basta, primo, secondo, terzo, quarto e quinto e sesto. Tutto il percorso è accompagnato da percorsi formativi di comunicazione, ma non regole diverse dal nostro. Non vi posso dire per motivi di tempo cosa viene fuori studiando i percorsi didattici fatti dalle famose tabelle ministeriali per quanto riguarda la comunicazione. La devono fare tutti, però ci sarebbe molto da dire su questo. Sono obbligatori, ma di fatto. Quindi con questo vorrei chiudere con, prima dicendo una cosa che riguarda la necessità di interdisciplinarità in questo ambito. Perché abbiamo detto i giornalisti devono parlare con i medici, ma ci sono anche tanti altri operatori, non si parla qui degli amministrativi del mondo della salute, ma anche loro sono un altro grosso problema, non si parla di studi sociologici, di studi epidemiologici, educazione alla salute, di comunicazione del rischio, sono tanti argomenti di cui si può parlare. Però un'altra cosa che prendo a prestito da un filosofo, e da una lezione del professor Manetti, nel nostro master, è la cosiddetta teoria del contagio. Cioè, noi tecnici, diciamo così, siamo abituati a parlare di contagio in termini di malattie infettive, ma esiste anche un contagio culturale, e questo è, secondo me, molto positivo. È quello che deve avvenire, mettere insieme persone di esperienze diverse, di mentalità diverse, di anche di di opinioni profondamente diverse, come abbiamo sentito, e farle lavorare insieme è l'unico modo per arrivare veramente a sciogliere qualche nodo sulla comunicazione. Prima cominciamo a parlarci fra di noi, perché è così che potremo capire il modo di pensare dell'altro. Ecco dove colloco questo libro, scusate se ho fatto un po' lunga, ma sono state tante le cose dette, ma dove colloco questo libro, ed è veramente telegrafica la conclusione. La colloco in quel vasto ambito che è l'alfabetizzazione sanitaria. Lui l'ha accennato prima, non c'è tempo per starla a dettagliare ulteriormente, però è un ambito vastissimo, che però si riduce in tre o quattro parole. Per il cittadino, alfabetizzazione sanitaria è accesso alle informazioni, comprensione e valutazione delle informazioni e utilizzo delle informazioni per la propria salute. Ovviamente è un termine che deriva dal mondo anglosassone, da cui potremmo prendere le esperienze positive per noi, no? E cosa, come si fa per aumentare l'alfabetizzazione sanitaria? Due aspetti, due punti. Il mondo sanitario deve imparare a parlare più chiaramente, a porsi il problema della comunicazione, a cercare vie e strade per aiutare il cittadino a capire di più, e d'altra parte il cittadino deve essere formato per capire di più, deve anche lui porsi questo spirito critico che non è in grado, altrimenti non è in grado di capire e di scegliere. Ecco dove si colloca questo libro. È un libro che tutti possono leggere. Io me lo sono letto attentamente, ho visto tanti aspetti che gli altri hanno sottolineato e mi sono piaciute molte cose. Su altre probabilmente potrei non concordare con quello che diceva il professor Martino, cerco di starmene a metà, ma sollevare qualche perplessità, proprio perché essendo un'inchiesta non affronta le problematiche in un modo molto approfondito, no, ma lo dichiara. Però non è che lo vedo posizionato molto bene, secondo me. È proprio in questa terra di confine tra il mondo sanitario e il mondo del pubblico, il quale non è, secondo me, senza responsabilità. Deve imparare a sapere di chi fidarsi o meno. Non deve essere un mero consumatore. Ecco, io vorrei con questo chiudere.
Prima che si salti la terrazza.